Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto dal padre Gianfranco Barbieri dei missionari di Rho.
Cari amici in ascolto, un cordiale saluto. Vi terrò compagnia da oggi per ogni venerdì del tempo di Pasqua, cercando di aiutarvi a meditare la parola di Dio, ricchissima come sempre in questo periodo. Incominciamo da questa domenica, seconda di Pasqua, recita il testo. Noi una volta la conoscevamo come la domenica in albis, perché anticamente coloro che erano stati battezzati nella notte di Pasqua deponevano l'abito bianco che per 8 giorni avevano indossato ad indicare la vita nuova donata da Cristo mediante il sacramento. E quindi la si chiamava Domenica in Albis Depositis, da qui il nome abbreviato di Domenica in Albis. Ma noi sappiamo che questa è anche la domenica della Divina Misericordia. Cerchiamo di mettere dentro un po' tutti questi temi, quasi come un filtro attraverso i quali guardare alle 3 letture bibliche. Incominciamo dalla prima, tratta dal Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 42-47. In sintesi, dicono gli esperti, questo passo ci presenta i 4 pilastri della vita cristiana, che vengono identificati anzitutto nell'ascolto assiduo dell'insegnamento degli apostoli. La catechesi, qualcuno pensa. Un secondo pilastro era costituito dall'unione fraterna, dalla comunione che si instaurava tra i primi credenti. Terzo pilastro era quello della condivisione, perché se ci si vuol bene, ci è in comunione, si condivide. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ed infine, quasi a sintesi, spezzavano il pane a casa, e sappiamo bene che lo spezzare il pane è una formula tecnica che indica la celebrazione dell'Eucaristia. Ecco quindi i 4 pilastri della vita cristiana che dovrebbe esprimere la vita rinnovata dalla Pasqua, come a dire la liturgia: hai celebrato la Pasqua, sei risorto con Cristo, ti ricordo come vivere la vita nuova. Assiduità all'ascolto dell'insegnamento degli apostoli, la parola di Dio, l'unione fraterna, la carità e l'Eucaristia. Ovviamente occorre che teniamo presente queste raccomandazioni e verificarci lungo il tempo pasquale quasi come una guida, una bussola che ci aiuti a capire bene se stiamo celebrando, vivendo davvero la Pasqua o se per caso l'abbiamo già dimenticata. La seconda lettura, invece, ci presenta un brano della lettera di Pietro. Sappiamo che molti esperti ritengono questa lettera una specie di omelia battesimale, se non addirittura, qualcuno dice, l'insieme di quattro omelie battesimali. E nel passo che viene letto quest'oggi, Pietro benedice Dio che nella sua misericordia grande ci ha rigenerati per una speranza che non marcisce ed invita ad esultare di gioia indicibile. Occorre notare bene il contesto. A chi si rivolge Pietro? A gente che aveva appena ricevuto il battesimo, ma a cristiani che vivevano la loro fede in un clima di persecuzione feroce. E Pietro sembra dire: tu che hai avuto il coraggio di aderire a Cristo, di ricevere il battesimo, che affronti anche i rischi della persecuzione, non dimenticarti mai che sei stato rigenerato per una speranza che nessuna persecuzione ti potrà mai togliere, che non marcisce. Anzi, gioisci, e la lettera di Pietro dirà più volte, gioisci anche nel dolore e nella persecuzione. Vedete, anche questo sembra una raccomandazione molto attuale. Tante volte noi raccogliamo anche l'invito di Papa Francesco a gioire, sì, però dopo facciamo i conti con le nostre difficoltà, con le nostre sofferenze, con le difficoltà del momento presente che stiamo vivendo anche in Italia, e ci sembra quasi che queste motivazioni ci tolgano la gioia di vivere. Pietro dice: ricordati che ciò che hai ricevuto, il battesimo, è qualcosa di così grande che ti deve far dimenticare o limite mettere in secondo ordine le altre difficoltà, perché ciò che più conta tu ce l'hai, la speranza indicibile. E raccogliamo quindi una provocazione, facendola nostra. Impegniamoci a ringraziare e lodare il Signore per il dono ineffabile della vita eterna, assai più grande ed importante di tante preoccupazioni che affliggono la nostra vita. Il Santo Vangelo ci presenta il duplice incontro di Cristo risorto con la comunità dei dodici. Il primo incontro avviene la sera stessa di Pasqua e tra gli apostoli che vedono risorto manca Tommaso. Sappiamo a memoria il dibattito che fa seguito a quell'apparizione quando Tommaso ritorna. Egli non vuol credere fino a quando non vedrà personalmente il Signore e non metterà la sua mano nel costato e il suo dito nel segno dei chiodi. Per questo motivo, 8 giorni dopo, Gesù accondiscenderà alle richieste di Tommaso. Nella considerazione comune, questo apostolo è descritto come colui che crede poco, quasi che sia un apostolo con meno fede degli altri. In realtà a me piace raccogliere qui 2 considerazioni. La prima è un grazie a San Tommaso, perché la sua incredulità aiuta la mia. Sapere che lui non è stato un credulone e ha coltivato il dubbio di fronte a una notizia così bella e importante me lo rende simpatico. Non era facile per lui credere, perché aveva ben visto il crocifisso e da uomo pratico aveva concluso che tutto era finito, drammaticamente e per sempre. Lui aveva certamente davanti agli occhi il maestro appeso alla croce e quelle scene non si dimenticano facilmente. In questo, Tommaso anticipa tante nostre obiezioni di uomini legati alla sperimentazione e non facilmente inclini a credere a verità non sperimentabili. Grazie Tommaso, dunque. L'altra considerazione è un pochettino più teologica. E mi spiego. Gli apostoli e i discepoli andavano predicando la risurrezione, affermando di aver visto il Signore risorto. E questa loro esperienza permetteva di assicurare che non si trattava di favole o di cose per sentito dire, ma di aver potuto vedere di persona, vivo e risorto. Come avrebbe potuto Tommaso dire alla pari degli altri: io l'ho visto? Era quindi indispensabile che anche lui potesse affermare di averlo visto vivo, cioè risorto. La sua richiesta accresce la forza della sua testimonianza. E più bello ancora mi pare la risposta dell'Apostolo, che tocca il vertice della formulazione di fede del Vangelo di Giovanni. Di fronte a Cristo risorto, Tommaso esprime un atto di fede in Gesù chiamandolo Dio, con quel nome che gli antichi giudei riservavano a Yahweh. Quindi Gesù è vero Dio. Ma vorrei sottolineare soprattutto quel mio. Quando dice mio Signore e mio Dio, quel mio lì sa di affettivo. È un aggettivo più affettivo che possessivo. Come a dire: Signore, davvero, ti voglio bene, ti ringrazio, ti amo, non ti voglio perdere più. Ma in questo racconto c'è un altro grande dono da mettere in rilievo. Gesù, soffiando sugli apostoli, dona il suo spirito per la remissione dei peccati. E le parole di Gesù dicono chiaramente: non si possono equivocare. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Ed è bello ricordare questa verità nella domenica che Papa Giovanni Paolo II ha voluto dedicare alla Divina Misericordia. Se l'accento cade normalmente sul fatto che nulla è imperdonabile agli occhi di Dio, quest'oggi penso sia bene sottolineare che di tale grande e inesauribile dono Dio ha voluto lasciarci un segno che non patisca alcun dubbio. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Quando andiamo a confessarci, non andiamo a dire a Dio i nostri peccati. Andiamo a ricevere il segno certo della misericordia di Dio.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto dal padre Gianfranco Barbieri dei Missionari di Roma.